c'è domenica, domani si lavora. Oggi è domenica, domani si va a scuola. E la mattina che mi guardo allo specchio, ed ogni giorno sono un po' meno vecchio. E non mi piacciono le serie TV, a me mi piace la radio. Se non l'ascolti pure tu ci rimetti, invece di stare incollato su Netflix. Perché non provi qualche volta anche tu ad ascoltare la radio? Perché se non ti va di uscire e di soldi non ne hai, sai che puoi sempre ascoltare Watsaname. Non ti va l'aperitivo, infilarti dentro a un bar, sai che puoi sempre ascoltare Watsaname.
Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata del Watsaname Sunday Night. Come tutte le domeniche vi accompagniamo verso il lunedì lavorativo come solamente noi non lo sappiamo fare, e lo facciamo tra l'altro senza alcolici, quindi c'è proprio così natura.
Veramente? Senza... Ma come facciamo?
Non lo so, però ci vorrebbe tipo un qualcosa del genere, non so, cioè una flebo di spritz, una flebo di spritz. Prova a pensare, cioè invece di andare, magari quando si va in ospedale, invece delle classiche flebo, che sicuramente sono meno nutrienti, mettiamo quelle di birra addirittura, capito?
Ma birra no, preferisco lo spritz,
però
si dice o vinello.
Comunque, però si dice comunque la birra sia un pasto completo, dicono. E quindi,
ma chi lo dice? Te lo dici?
Però qualcuno c'è. Quindi va bene anche così. Signore e signori, l'abbiamo sentita la Smarties!
Ciao ragazzi, buonasera!
Dietro al mixer il nostro brasiliano preferito, il Nino Meraviglia!
Ciao Lele!
Come stai, Nino?
Bene.
Ma tu, sempre bene,
cioè,
Nino.
Ma tu, finito la serata, cosa farai?
E questa è una bella domanda.
Forse era meglio non fargli.
E questa è una bella domanda. Vuoi venire con me? Vuoi scoprirlo con me?
A tuo rischio e pericolo.
Ok, non mi tentare. Non mi tentare davvero.
Allora,
davvero.
Se fai con dita incrociate non vale.
Allora, signori, oggi comunque ritorniamo a parlare di un argomento che
quanto
mi piace.
Sei contento, sì, dillo Lele.
Io sono cresciuto sono cresciuto con questo mondo.
La passione proprio delle. Sei animato.
E tu pensa che, allora, io guardavo il wrestling tipo la domenica mattina. La domenica mattina solitamente all'inizio lo facevano su Telereporter. Tu pensa quanto sono vecchio. Poi dopo è passato per maggiore interesse, è passato su Italia 1, quindi c'era SmackDown, Raw, che lo facevano su Sky. Comunque io guardavo sempre la WWE su Telereporter. Sono cresciuto con quei miti lì, quindi sono cresciuto con Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Macho Man, Coco Beware, Coco Beware è stato uno dei flyer più grandi che ci sono stati, Inoki, Tiger Mask, cioè ragazzi veramente delle cose pazzesche. Quindi mi fa estremamente piacere avere oggi ospiti comunque due atleti che fanno parte di quel mondo lì, ma italiano. Quindi questa cosa mi piace veramente ancora di più. Quindi,
siamo orgogliosi.
Sì. Ed è un onore davvero avere oggi ospite con noi Matt Disaster e Jaguar Julie.
Ciao a tutti. Benvenuti. Grazie.
Allora, io direi di partire proprio da lì, direi. Innanzitutto, facciamo così. Come mai avete scelto questi nomi d'arte?
Vai tu,
ok, inizio io. Allora, io ho iniziato a fare wrestling 10 anni fa, quindi avevo 14-15 anni.
Giovanni.
E mi trovavo in un ambiente, perché in Italia è sempre una disciplina in costante sviluppo, che si sta sempre più normalizzando, però inizialmente mi trovavo in un ambiente, diciamo, di scappati di casa, nel senso uno di 14 anni magari si ritrova a condividere il quadrato con uno di 35, con uno di 42, c'è un gap generazionale devastante.
Certo.
E quindi da un lato può sembrare strano, ma dall'altro si fa tanto gruppo e ognuno, come nelle comitive, diciamo che si guadagna, si aggiudica un soprannome in base a una sua caratteristica comportamentale o un qualcosa. Io purtroppo ero quello che causava sempre danni o figure di M, ecco, diciamo. Quindi
naturalmente.
Esatto, quindi nel momento in cui mi hanno chiesto: ma tu come hai intenzione di chiamarti di qua, di là? Ma pensa a Matt qualcosa, un Matt, ma perché non ti chiami Matt Disaster? E io ho detto: cavolo, ma sai che suona bene? Nel senso, è un nome molto catchy. se io vado all'estero o vado in Italia, tutti sanno cosa vuol dire, perché ha questa particolarità. Io non è che mi sto chiamando Michael Gdeni, tutto con questi nomi British o American. Io sono un nome che, se sono a Milano, addirittura è una parola coniata nel vocabolario, te sei un disaster, no? Uguale identico a quello che succede in America. Quindi da lì mi sono, diciamo, impersonificato in quello che è la mia nuova gimmick, che sarebbe il personaggio nel gergo del wrestling.
Okay. Bello, bello.
E io invece mi chiamo Jaguar Julie da pochissimo tempo. Io prima ero Tiffany.
Ah,
okay.
Ho cambiato nome, ma per un motivo, perché è un nome tanto anonimo. Quindi se tu dici Tiffany, non è che ti trasmette qualcosa. E grazie all'aiuto della Milano Wrestling Federation mi hanno aiutato
a trovare
un nome. Il nome penso che sia una delle cose molto, molto, molto più importanti. È la prima cosa che senti di una persona.
Ti rappresenta.
Esatto.
Sì. È il biglietto da visita.
E infatti il biglietto da visita. E inizialmente mi chiamavo Tiffany perché per una storia veramente tanto, tanto, tanto... veramente vecchia, perché con questo amico qua ci siamo messi a giocare al gioco della WWE,
okay.
E abbiamo scelto un nome a caso, quando fai tipo il triangolo, vero?
Casuale,
ero arrivato Tiffany, quindi il mio personaggio l'avevo chiamato Tiffany, così che è stato poi quando ho debuttato nel 2021. E ormai da maggio che mi chiamo Jaguar Julie.
Okay.
Ha cambiato
abbastanza
sì, molto molto recente, infatti mi fa ancora strano a volte. Però da quando mi chiamo Jaguar Julie, da quando ho cambiato personaggio, che sono proprio un'altra persona, c'è molto più confidence sul ring, lo sento
più
mio.
Tuo? Okay.
Sì, sì, anche perché se cerchi Tiffany Wrestling ne escono 300.
Okay. Jaguar Julie, c'è...
ci sono univoco. Io, esatto, esatto, poi è anche bello da sentire.
Che poi è assolutamente vero, perché comunque riuscire a trovare il nome giusto ti dà anche una indicizzazione nei motori di ricerca completamente diversa.
Sì, che è fondamentale
oggi. Sì, in effetti come tipo il nostro nome, Watsanane, se tu lo digiti su Google siamo gli unici persone che hanno questo tipo di connotazione, quindi ci sta assolutamente ed è assolutamente, assolutamente importante. Io direi rimanete lì, ci ascoltiamo un pezzo musicale, poi ci addentriamo in questo mondo. Io avrei un sacco di domande,
infatti
prima o poi lo farò anch'io, rispolvererò il mio costume da Power Rangers.
Bum, bum, ba-da.
Eccoci qua, siamo tornati in onda, si torna a parlare di wrestling e lo facciamo con due artisti incredibili, tra l'altro della Milano Wrestling, giusto?
Esattamente, esatto. Sì, sì.
Tu a Milano... Hai capito? A Milano ce l'abbiamo in casa questa cosa, che è meravigliosa, è veramente meravigliosa.
Non allora, sei ancora andato?
Non sono ancora andato.
Male.
Male, male.
Recupereremo
assolutamente. Tra l'altro io mi ricordo che comunque c'è stato un periodo in cui la WWE veniva in Italia una volta all'anno, mi sembra.
Sì.
E solitamente nei palazzetti, era tipo il Forum o il Palavobis ai tempi, dove comunque venivano a esibirsi. È chiaro, non venivano in tanti, venivano... Tu ci sei stato?
Io ci sono stato tantissime volte.
Eccolo!
Sì, sì. Il mio primo evento avevo 5 anni. No. Andavo in prima elementare.
Però perdonami, ti è nata a livello familiare, quindi come passione, come interesse?
Allora, ti dico, in realtà è nata perché il mio vicino di casa, di mia nonna, era un pochettino più grande, aveva il videogioco del wrestling. E io mi sono innamorato del videogioco. Vabbè. E poi lui mi ha detto che c'era in televisione. Quindi io all'asilo... ho importato il wrestling nella mia famiglia e infatti mia mamma era costretta a mandarmi vestita da Rey Mysterio con la cintura alla
cintura.
Ogni mattina dovevo piangere perché non potevo andare con la maschera in classe.
Bellissimo.
E da lì, 20 anni dopo, è diventata una piccola, diciamo, attività tra le virgolette di famiglia, dove adesso facciamo eventi a Milano, dove c'è la fiera a Milano.
Complimenti. No, perdonami, pensavo viceversa, pensavo fosse qualcosa di familiare, invece no,
assolutamente.
Avevo passione sua,
sì, 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 sì. Poi magari i miei genitori, sì, esatto, gli amici conoscevano, però non, la passione che ho io è stata la mia passione a esasperare la mia famiglia, diciamo, perché ormai è diventata una cosa di cui non possiamo fare a meno di cui parlarne. E appunto adesso con la Milano Wrestling da già un paio d'anni stiamo facendo degli eventi che sono veramente grandi per quello che è il territorio italiano, senza i nomi, senza chiamare la star americana, perché facciamo eventi che adesso contano anche 700-800 persone. E ti garantisco, perché io mi ritengo ancora quello dei nessuno, perché tutti andiamo a lavorare lunedì mattina, toglierci questi 10 minuti di gloria sul ring e portare avanti uno spettacolo di wrestling che magari una persona viene e fa: ma sai che mi ricorda quando andavo al Palatrussardi?
Palatrussardi?
Sì.
Mamma mia, cosa hai tirato fuori?
Sì. Quindi sì. Poi io ci sono stato un sacco di volte a vedere la WWE e è stata, diciamo, il leitmotiv della mia infanzia. Ogni volta che venivano mia mamma doveva impazzire per prendermi i biglietti. E quindi adesso ci ho portato lei l'anno scorso, perché sono venuti a Bologna. E...
com'è andata?
È un'emozione unica. Non l'avevo mai visti dal vivo, ma perché la mia famiglia solo calcio.
E un po' li capisco, perché anch'io sono.
Diciamo, è più tradizionale in Italia.
In Italia sì, solo calcio, poi... mi è uscita anche a me questa cosa del wrestling col videogioco.
E anche te com'è nata? Veramente?
Sì, perché questo amico qua, che si chiama oltretutto Matteo.
I casi della vita.
E, con suo fratello venivano a casa mia e facevano wrestling. Ma eravamo anche abbastanza grandi, 15 anni se non sbaglio. E si picchiava con suo fratello a casa mia. E un giorno mi fanno: ma guarda che secondo me a te il wrestling può piacere, fidati. Un giorno sono andata da lui, abbiamo giocato al gioco, ho creato Tiffany. E da lì ho detto: ma chissà se in Italia c'è... diciamo,
qualcosa.
Una scuola. Io sono di Torino, ho cercato Federazione Italiana Torino Wrestling, mi è uscito il numero del mio vecchio insegnante, l'ho chiamato, ho fatto la mia prova. Mia mamma non ci credeva inizialmente, diceva: ma sì, dai, una settimana ti scusi. Non ha mai creduto in me, forse negli ultimi anni ha iniziato a credere in me, da quando sto con lui. Era un po' una cosa così. Infatti adesso
ha visto
Bologna,
che si è messo costanza.
Sì, 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 quando è uscito l'evento ho detto: cavolo, io non l'ho mai visto, mai, e vedere... esempio Randy Orton dal vivo.
Cavolo, Randy Orton. Armadio anche quello.
Un armadio,
è adesso ancora di più, perché è diventato ancora più grosso.
Sì, è un armadio,
sì,
comunque
sì.
La cosa pazzesca è che io per anni ho voluto fare questo, cioè volevo intervistare dei wrestler, ma proprio perché comunque...
Beh, tu hai la passione,
sì,
comunque.
Sì, c'è la passione,
mondo.
Poi comunque... è corretto far sapere ai nostri amici ascoltatori che tipo di mondo è, nel senso,
certo.
A prescindere dall'aspetto cinematografico, che può essere quello di un incontro, comunque l'aspetto atletico è assolutamente da prendere in considerazione, perché comunque per fare determinate evoluzioni, come cadere, le prese e tutto questo, devi avere una preparazione sportiva.
Non lo improvvisi.
Non lo puoi improvvisare, non lo puoi assolutamente improvvisare.
Devi essere preparato.
Sì, infatti la prossima domanda che vi voglio fare è: come ci si allena? per diventare wrestler da zero.
Vai tu che tu sei l'insegnante.
Visto che alleno anche te. Io, diciamo che l'allenamento di un wrestler è un po' particolare, perché bisogna avere del tempo libero. Questo in primo luogo, perché partiamo dalla roba più semplice, che è l'aspetto fisico, che è poi tra l'altro la prima cosa che conta di un wrestler.
L'impatto.
Devi essere o grosso o atletico, comunque devi essere bello, devi curare al di là dell'avere o l'addominale o il muscolo che esce, non puoi presentarti ad un evento peloso,
certo,
se il tuo personaggio
non
è
lo richiede.
Il golden boy, certo, capito? Tu devi, certo, splendere se sei il golden boy,
certo.
Quindi la prima cosa che conta è l'aspetto fisico, l'aspetto estetico, quindi l'alimentazione, la cura del corpo, il benessere, l'andare dal parrucchiere anche costantemente, perché non puoi arrivare spettinato al giorno dell'evento. E poi c'è quello che diventa ancora più difficile, che è la palestra, l'allenarsi con i pesi, il fare un allenamento. Ad esempio io e Giulie ci alleniamo 3-4 volte a settimana in sala pesi, 2 volte sul ring, e quasi tutti i giorni della settimana dobbiamo andare a correre. Comunque tenere il fiato.
Devi andare a correre anche.
Sì, perché il wrestling purtroppo è un'arma a doppio taglio. Devi essere grosso, ma devi avere il fiato.
Cavolo, non pensavo.
Perché sì, perché tu sei sul
ring. Ma
quanto
correte, per avere un'idea?
Tu quanto corri?
10 minuti, cioè sono stanca.
Io perché sono anche un po' più appassionato del mondo del running, quindi in estate mi faccio anche corsi di un'oretta. Adesso okay, faccio 25 minuti a sessione.
Ok,
dove
ma
faccio corse intense, sì. Mi guardo i miei match di wrestling degli anni 80, anni 90 per studiare e passo il tempo così. Quindi diciamo che c'è bisogno di molta preparazione atletica dal punto di vista forza estetico, ma anche una preparazione a livello di prestazione, quindi devi essere rapido, devi essere scattante, devi essere elastico, perché gli allenamenti sul ring richiedono elasticità, coordinazione.
E questo come fai a prepararlo però? Nel senso che hai pesistica, va bene la corsa?
C'è
però
il corso di wrestling. Io alleno, sono un allenatore della Milano Wrestling, e gli allenamenti per i principianti o che siano anche per gli avanzati partono sempre dalle stesse cose, che sono le basi, l'ABC. Sono le capriole, gli esercizi di coordinazione, come ad esempio, vi faccio l'esempio dello yoga.
Sì.
Lo yoga fa molti esercizi di controllo del corpo, dove magari non è l'equilibrio la cosa che conta, ma è l'avere la connessione della mente con tutto,
sì,
quello che fai con gli arti.
Okay.
Il wrestling,
il respiro,
è la stessa identica cosa, perché la regola numero uno del wrestling è proteggere la persona con cui sei sul ring, perché voi siete due elementi che stanno raccontando una storia. E la protezione del tuo avversario, ok, deve avvenire con il controllo del corpo. Perché se io inizio il match di wrestling, devo piantare una gomitata in faccia al mio avversario e lo stendo, vinco il match, ho finito, perfetto, il pubblico esulta. Ma se facciamo un evento dove uno magari paga 60, 80,
certo,
200 euro... E
vuole vedere più di questo.
Esatto, tutti vedono la gomitata e muore subito, perdonami il termine,
certo,
ma crolla il tappeto, 1, 2, 3, per 6 match di fila. Non è più intrattenimento,
no, no, no,
quindi
esatto,
non hai più bisogno dell'entrata con la musica, non hai più bisogno dei fuochi, non hai,
d'accordo,
più bisogno dell'annunciatore, e crolla tutto quello che è il wrestling,
sì,
ok?
Sì,
quindi
d'accordo,
uno viene a vedere l'evento di wrestling per vedere lo spettacolo, e lo spettacolo quando vedi l'uomo rimbalzare sulla corda, la capriola in aria, io che ti prendo al volo e cadiamo assieme, il buttarsi dalla scala, alla base c'è sempre il controllo del corpo. Io devo avere piena coscienza di cosa sto facendo, anche dove sto mettendo il piede sul bordo della scala, stessa cosa chi sta subendo la mossa. Quindi
quello che stai dicendo è uno degli aspetti credo più importanti, perché comunque hai giustamente tirato fuori un argomento estremamente interessante, che è quello del io devo proteggere
l'avversario. Sì,
cioè,
è fatto specie onestamente.
È una cosa bella, se ci pensi, perché comunque nell'ambito di qualsiasi
sport... Si è antagonisti ma complici.
Esatto,
sì,
esatto.
Qualsiasi tipo di sport di combattimento, no? Comunque non si ha questo tipo di attitudine. Invece, comunque stai giustamente dicendo, sì è vero, dobbiamo fare delle mosse, ma io devo sapere esattamente come prenderlo per farlo cadere nella maniera più corretta possibile, in modo tale che lui non si faccia male.
Ti dico una frase poetica.
Vai.
Io quando combatto devo sempre sapere fino a che punto posso ferire il mio avversario, letteralmente.
Sì, sì, è vero.
Quindi,
però perdono, quanto è difficile imparare questo.
Tantissimo.
Allora ci vuole, ad esempio, fare tanta pesistica aiuta, perché se tu metti un po' di struttura muscolare il tuo corpo tollera di più dei colpi.
Certo.
E
certo,
il tuo obiettivo...
Beh, anche incassare, no, devi imparare
Devi incassare. Ovviamente sì, ci sono
cioè,
tutte delle tecniche per subire il colpo e magari non finire KO. Però ti garantisco, ad esempio, io ormai è da aprile con una costola fuori posto che dovrei stare fermo 6 mesi per farla calcificare tutto.
Cosa che non fai, ovviamente.
Non farò mai per adesso perché dà fastidio e basta. Però è successo perché sono caduto male dal paletto sul ring. Quindi tutti dicono, no, il ring è morbido. No, il ring non è morbido, è come un ring da box, letteralmente uguale. Ha una struttura che ammortizza il colpo, ma non c'è un trucco dietro, non c'è la molla magica. Sono assi di ferro che per proprietà fisica, che essendo lunghe e intrecciate, hanno una flessibilità, ma certo, parliamo di flessibilità del ferro.
Sì, quindi c'è tutto
quindi, esatto, la stessa protezione che si vede su un ring da box è la stessa identica che c'è su quella di un ring da wrestling. Okay. Poi magari ci sono quelli un po' più amatoriali che sono più morbidi, tra le virgolette, ma parte sempre dalla stessa base. Poi le corde sono rigide per un motivo specifico, che è correre alle corde, saltare destra e sinistra.
Ma quindi una domanda, cioè quanto ci vuole comunque anche solo per riuscire ad avere una muscolatura adeguata e soprattutto anche, cioè, chiunque lo può fare?
Allora, io sono dell'idea, e parlo a nome della mia federazione, che il wrestling è adatto al 90% della popolazione. Non è una questione di puramente di aspetto fisico a livello, come dire, che rispetti gli standard della società di adesso. In realtà è, devi saper capire che se sali sul ring e sei alto 1,50 m, senza, non c'è nessun presupposto di fare body shaming, no, sei alto 1,50 m, sei fuori forma e magari sei anche tanto peloso, chi ti vede da fuori ha un pregiudizio, perché il wrestling purtroppo non è moderna come concezione. Quindi
se tu è
quello che adesso magari nel 2025 non si può più pensare pubblicamente, ma nella nostra testa ci dà quell'impatto. Se tu sei conscio del fatto che se comunichi quello sei adatto, sei già a metà strada, dopo ti devi solo imparare l'arte. Però se tu dici, ad esempio, noi abbiamo un ragazzo che fa il cuoco, ok? E lui ha l'accento milanese, tutto, ma non è così. E lui si chiama Michele, no? E io gli dico sempre, Mike, tu non puoi pensare di essere Goldberg o Batista. Tu devi essere lo chef che entra e ci cucina tutti. Arriva, ci vede al paletto, urla sottiletta e ci spiaccica.
Sì, sì.
Una roba del genere.
Sì, sì.
E io per ridere lo chiamo Mike Brasato. Perché spacca come roba.
Bellissimo.
Però comunque questo è un esempio. Nel senso, se tu ti poni col fatto che dici sì, ok, non devo magari lavorare tanto in palestra, devo lavorare di più sull'appeal il pubblico. Poi mi manca soltanto l'arte, che l'arte del ring, del sapersi muovere, la si impara. Non ci vuole una scienza, è semplicemente tanta forza d'animo nel mettersi in gioco.
Costanza.
Perché magari capita costanza, capita di trovarti.
E un po' sfidarsi anche da soli.
Esatto, esattamente.
Di andare oltre i tuoi limiti.
Però se quello che vorrei che si capisse è che nel wrestling non tutti sono dei Rey Mysterio o dei John Cena, perché altrimenti sarebbero tutte delle superstar.
Vero.
Ma all'inizio dello show, quelli di cui ci ricordiamo meno, tipo Nunzio, te lo ricordi tu?
Okay.
Nunzio non era nulla di assurdo col fisico, ma faceva ridere perché prima di prendere la mossa lui era il classico italiano che faceva il segno della croce e poi spam, lo spiaccicavano al tappeto. 20 anni dopo, perché settimana scorsa è ricomparso in WWE, significa che ha lasciato un qualcosa. Magari non è uno che si è sfondato in palestra, ma ha trovato la formula perfetta per dire, cavoli, questi senza mettere play nel video, guardando la mia foto, hanno già capito chi sono.
Guarda, ti dico anche un'altra cosa. Uno di questi personaggi che tu stavi citando è un'icona enorme nel mondo del wrestling, che è Hulk Hogan. Hulk Hogan comunque fisicamente,
esatto,
non ha fisico, eppure tutti ce lo ricordiamo.
Se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera, cosa fai? Che diventa le spegniamo il ciel, stiamo offline. Che diventa dei tuoi amici che non tornerai da loro. Che diventa dai, andiamo a cena fuori. Parlami di te, dei tuoi genitori, dell'università, dei tuoi sogni d'oro. Finiamo una bottiglia e dopo mi innamoro. Che diventa cosa siamo? Solo amici? Che diventa che facciamo? Ma tu lo dici a tua madre che vorrebbe poi uno benestante. Non sarà contenta che tu esci con un cantante. Dimmi cosa importa che diventiamo. Godiamoci il momento anche se è un po' strano. Passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo che poi finirà così.
Ti amo.
Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita non so bene cos'è che ci lega, lega, lega.
Bella, bella,
che ci lega, lega, lega.
Bella,
e si finisce con un ehi, tutto ok, che diventa chi è lui, chi è lei, che diventa che i miei non piacciono ai tuoi, che diventa che mi dici,
dai, fai come vuoi,
che diventa che poi pensi che ti abbia tradita, vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica, ma non l'hai capito che è solo un'amica e con il terzo dito mi indichi l'uscita, che diventa che ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo, che ti scrivo che ti amo, ti amo, ti amo, ma tu mi visualizza, dimmi perché mi hai ghostato. Sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, lega, lega.
Bella, bella,
che ci lega, lega, lega.
Bella,
che ci lega, lega, lega.
Bella, bella,
che ci lega, lega, lega.
Bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, lega, lega.
Cioè sarebbe bello se voi foste delle mosche e foste qua a, a sentirci mentre noi parliamo nel fuori onda, perché comunque tiriamo fuori delle cose incredibili, davvero incredibili.
Sono ritornato bambino.
Sì, ma ritornato bambino 10, ma soprattutto è ritornato all'entusiasmo di quando eri bambino.
Stavo, no? Capito? È fantastico. C'era il gioco del wrestling del Master System, se lo ricordate.
Io comunque, allora, stavamo parlando di una chicca incredibile, del tuo costume. Giusto? Sì. Il tuo costume è rosa, ma esatto, è proprio il ricordo di lui.
Allora, alla base c'è, okay, sì, c'è un minimo di ispirazione a Bret Hart,
The Hitman. Bret Hart, ragazzi.
Però il concetto è molto più profondo in realtà. Nasce, se vuoi te lo spiego.
Assolutamente.
Allora, tra l'altro, piccola parentesi, a breve uscirà un film molto simile alla concezione che ho portato del mio costume, che è Il ragazzo dai pantaloni rosa.
Ah, bellissimo. Ah, okay. Bellissimo,
sì. Magari ho storpiato, cioè, il titolo.
Bellissimo, bellissimo come film. Cruda come vicenda, esatto, che purtroppo...
Il mio personaggio si è sviluppato in tal senso, ovvero io sono molto amante della musica pop punk, che comunque è un po' fuori dalle righe, è contro tendenza, perché comunque chi ascolta quel genere di musica normalmente viene pregiudicato per il modo che ha di vestire, certo, perché magari, certo, lui si sente appartenere a quel genere vestendosi, certo, in, certo, un determinato modo che è fuori dagli standard, certo, della società. Io allo stesso modo sul ring, siccome tutti i wrestler hanno il vestito figo che principalmente punta a esaltare i muscoli, io il contrario, uh-huh, voglio che la gente prima noti il mio costume, che dice, cavoli, ma questo qua è un wrestler e lotta col costume rosa? Sì, perché deve essere così, perché... Nel 2025 la gente, specie io che ho tanti ragazzi piccoli che mi seguono, perché ho anche un canale TikTok con una cinquantina di migliaia di follower, voglio che la gente nel mio piccolo capisca che il mio messaggio è che ognuno si può vestire nel modo in cui vuole, deve sentirsi libero di esprimere se stesso, amare chi vuole, professare una qualsiasi ideologia che vuole, che basta che ovviamente non vada a... non vada a infastidire le persone a te a fianco, ma specialmente che abbia il coraggio di sentirsi ciò che crede e che vuole essere, perché io ho avuto la fortuna da bambino di avere dei genitori che mi hanno sempre motivato in questa cosa, di essere me stesso, continuare a inseguire il mio sogno, perché io da bambino piangevo nel letto perché volevo diventare un wrestler e mia mamma mi ha detto, se lo vuoi fallo.
Che bello.
Cioè, questo è bello.
Anche se nessuno nella tua classe, esatto,
tu pensi che,
sì,
tu
poi non così comune, cioè, appunto,
tu pensi, esatto, che invece una volta sono andato a mio padre e faccio, papà, ma siamo così tanto diversi io e te, cioè, ma non è che sono stato adottato. E mio padre mi guarda,
figlio dell'idraulico.
No, mio padre mi guarda e dice, ti pare che avremmo preso te? Ma bene, però, devo dire.
Grazie,
va bene. Molto bene, molto bene.
Sembra un piacere.
Invece il tuo costume penso che sia maculato.
Sì, giusto? Sì, perché sì, leopardato, che è pardato. Okay. Da proprio quel senso di selvaggio.
Okay. Animalier.
Sì, allora, è nato il personaggio di Jaguar Julie, perché il personaggio di Tiffany era... la ragazza drill trap, perché sono amante, a differenza sua, della musica drill e trap, cioè io vivo per quello, ascolto solo quello. E inizialmente volevo fare sei la ragazza gangsta, un po' a pistola, perché c'è una mega pistola tatuata sulla coscia. E volevo fare un po', sai, spaccona, un po' maranza, però non veniva capito. Cioè, un bambino mi vede e diceva: ma lei cos'è? Deve essere proprio quell'input che dopo il nome e come esci dal backstage, nella rampa, ti devono vedere e dici: ok, lui è, lei è.
Riconoscibile,
sì, deve rimanere in testa la cosa, il personaggio è importante per questo. E con loro, al momento del, diciamo, dell'elaborazione del personaggio, ho detto: io non so cosa voglio fare, cavolo, però devo trovare qualcosa che amplifichi me, cioè devo essere io con qualcosa di tanto amplificato. Io adoro il leopardato, adoro tantissimo un po' essere Zarra, e ci stava appunto qualcosa di giaguarato, Jaguar Julie, che do la sensazione dell'animale che entra schivo un po', e poi adesso sto puntando un po' tutto sul fondo schiena, perché fa tanto ridere il fattore, non so se ti ricordi Rikishi.
Hai voglia.
Certo, quando faceva la... Ecco, lì è una delle mie mosse.
Ma infatti ho visto, andando a curiosare, che una, credo che sia la tua mossa finale, è contro la corda, sederata, secco, giusto?
Esatto, esattamente. E la gente lo percepisce e si diverte.
Sei te, riconoscibile.
Sì, il pop di quando faccio questa cosa, la gente, oddio, ma anche i bambini, oltre che, vabbè, magari gli uomini, che un po'...
Quindi partiamo da lì proprio. Qual è la caratteristica principale dei vostri personaggi, partendo dall'entrata? Quindi, cioè, quando voi entrate, avete chiaramente una specie di performer, no? Che fate mentre entrate. E poi, sul ring, quali sono le vostre caratteristiche? Diciamo, la tua mossa di chiusura penso che sia quella, no? Giusto, ok. E la tua invece, Matt?
La mia, ne ho due in realtà. La mia è, te la chiamo coi nomi della WWE, l'RKO.
Ok.
E la Frog Splash.
La Frog Splash numero
uno. Eddie Guerrero.
Cacchio, sì che ricordi. Sì, è di Guerrero proprio subito,
okay.
Grandiosa.
Sono semplicemente dei tributi dai wrestler a cui bellissima, prendo più ispirazione.
Bellissima. Ma il pubblico, quando ti stai preparando per farlo, la riconosce? O la chiami tu, o lo chiamate voi?
Allora, dipende il pubblico se ti conosce bene. Se ti conosce bene, sa che tu stai andando a fare quello.
Okay.
Perché magari metto l'avversario in centro ring, in ginocchio, corro alle corde, sanno che faccio quello. Okay. Se no, l'altra mia mossa finisher, io sono strainnamorata di Naomi, però è una wrestler che adesso è in WWE, quindi non è dei tempi.
Okay.
E lei fa un sacco di cose, cioè io faccio un sacco di cose che fa lei, e lei praticamente cosa fa? Intreccia le gambe come se stesse facendo una ruota nel collo dell'avversario, va per girarsi e fa fare una DDT, quindi una testata,
caduta
di testa all'avversario. DDT,
cavola,
e quella è bellissima.
Io le conosco tutte,
proviamo anche noi.
Le conosco assolutamente tutte. Tra l'altro, mi ricordo che ci sono delle mosse iconiche, no? Quindi prima abbiamo citato Hulk Hogan. In alcuni momenti Hulk Hogan, quando si caricava, lui cosa faceva? Innanzitutto chiedeva l'aiuto del pubblico facendo la tipica mossa del "vi voglio sentire".
Chiaro.
"Vi voglio sentire". E poi lui si caricava muovendo la testa, agitando il pugno, e poi faceva la sua classica mossa di chiusura, che era la gamba alzata contro le corde. Quindi io ti spingo contro la corda, tu esci dalla corda, io alzo la gamba e tu vai giù.
Il big boot.
Il big boot. E questo è una delle più semplici. Poi ce ne sono altre che sono complesse. La 619 di Rey Mysterio comunque non è semplicissima da fare,
Quella ti massacra la pelle, in realtà. Okay. Perché la corde pelle? Sì, perché tu devi afferrare le corde con sia le mani, ma anche poi schiacciarteli intorno ai fianchi, quasi sulle ascelle. E la corda è corda in nylon, quindi non fa mai piacere.
Strusci, no? Strusci. Ed è complicatissima, perché tu comunque prendi le due corde, poi ruoti su te stesso all'interno delle corde. Ok, quindi sei perpendicolare alla corda e colpisci l'avversario.
Cacchia, sarà difficilissima.
No, da fare. Poi vabbè, comunque lui è Lucia Libre, quindi è di quella scuola lì.
Sì.
Ci sono varie, poi correggetemi se sto dicendo delle cavolate.
No, vabbè, tutto giusto.
Ci sono delle scuole specializzate, quella messicana, diciamo che sono più conosciuti per i flyer, cioè loro sono molto più acrobatici, diciamo.
Esatto, corretto.
rispetto a un wrestler classico.
Sono pesi leggeri,
sono
quindi...
pesi leggeri, sì.
Ok, quindi più fattibile. Sono più bassi, sì. Un po' più sì. Molto agili, sì. Ed è bellissimo da vedere. Cioè tu ti metti sì. Lì e vedi tutti i voli che fanno, sì. Sì. Sembra veramente...
Un po' lo copio io quello stile nel stile di mosse, sì sì. In piccolo però ci sono delle cose carine che faccio anch'io in quel modo. Cioè, la 619 so farla comunque.
Ma se sì, sì, sì. Grande,
non la uso perché abbiamo un lottatore mascherato nella federazione, okay, quindi okay. È il suo jolly per quando il pubblico è troppo giù.
Ma... cos'è che non sai fare?
La puoi insegnare che devo chiedere l'aumento di
stipendio? Dopo te la spiego.
No, ma guarda che ce ne sono comunque un sacco, c'era tipo anche la mossa per addormentare.
Sì.
Sì, ce ne sono un sacco in realtà di okay. Cos'è la sleeper?
La sleeper. Sì, sì.
E poi un programma.
C'erano tipo aspetta.
Quella va estremamente utile però anche a me.
Sì, sì. Ma, è meglio della valeriana.
Ce ne sono veramente un sacco, c'è anche la mossa che faceva Undertaker.
La Tombstone.
Madonna.
Quella sì.
Quella è bellissima, cioè veramente sì, bellissima, sì. Cioè ma ce ne sono e invece mi piaceva
quanti nomi sai delle mosse?
Ma queste qua le sai un po' come sapere per un bambino i calciatori sì. I nomi dei calciatori
in più guarda adesso ti sblocco un ricordo ce l'ho qua ma mi sfugge come si chiama. Vai. Sicuramente tu te la ricorderai la mossa di Brock Lesnar
F5
madonna. Quella era devastante.
Tutte le sa, ce le ha
quella
tutte.
Quella era devastante. Poi, a parte che Brock Lesnar ha fatto anche una carriera in MMA dopo...
È stato anche sì. Campione mondiale della UFC.
Sì, sì, è un pazzo comunque, lui è veramente... Lui è un toro.
Sì.
Cioè, se tu lo guardi, tra la faccia e il collo non si capisce.
È tutto unico.
È un blocco unico, però è veramente... Anche quell'altro, il ragazzo di colore, che dalla WWE è passato in MMA... Conosci sicuro, adesso mi sfugge come si chiama. Anche
Bobby Lashley.
Lui, bravo, okay, Bobby sì, Lashley. Sì, anche lui sì. È passato di là, non ha avuto lo stesso successo. Però anche lui bello,
sempre sì. Uguale. Lui
invecchia, ma il fisico sì. Ringiovanisce.
No, ma anche la faccia. Sì, è vero, lui.
È vero. Un energumeno anche lui, è veramente un energumeno. Comunque, la caratteristica importante è che, come diceva giustamente lui, a parte quando tu passi in MMA, che lì c'è un altro tipo di componentistica. Perché l'aspetto estetico lì non conta più, cioè lì conta esclusivamente devi menare, punto. Ma meni sul serio in MMA.
No, infatti MMA cioè, no,
è un'altra tipologia.
Però attenzione, se adesso potete anche informarvi, la UFC, che è diciamo il campionato UFC, massimo sì. Di MMA, e la WWE sono sotto la stessa compagnia, che è la TKO, perché si sono resi conto anche nei campionati più alti della UFC, delle lotte di arti marziali, che non basta la competizione, ma qualcosa che dà come valore aggiunto allo sport è l'intrattenimento e lo spettacolo.
Lo spettacolo. Io guardavo Marvin Vettori.
Comunque, cioè, allora, tutti voi dell'MMA, magari quelle le persone che sono meno informate in questo mondo, però tutti conoscono l'irlandese.
Sì. Conor McGregor.
Conor McGregor lo conoscono tutti. E qual è una delle caratteristiche di Conor McGregor? La camminata. C'è una camminata tipica sua. Adesso noi ci ascoltiamo il pezzo e vi faccio vedere qual è.
Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Sempre più verde. Il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu. Ancora più blu. Ehi. Ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu. Ancora più blu. Non mi sento tanto bene. Però sta già meglio. Casa tua che difesa.
mia zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Di alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Malgrado è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu.
Comunque oggi è una continua scoperta.
Bellissimo, cioè, veramente, stra interessante.
È stra interessante, stra interessante.
Avete sbloccato una nuova passione che avrò.
Adesso, allora, voi dovete sapere comunque la Smarties,
allora,
in questo
la prossima
periodo...
puntata.
Aspetta.
La iniziamo tipo modalità wrestling. Cioè, uno entra dalla porta, allora, si chiamano...
Il selfie lo facciamo con qualche mossa.
In realtà la cosa bella è comunque la Smarties adesso in questo periodo è strippata con cerchio.
No, ci sono molto sportive in questo periodo, vero? Non come loro.
Cerchio
e tessuto.
Okay.
E pole dance.
Ok, e pole dance, perfetto. A breve vedremo nel mondo del wrestling, secondo me. Perché conoscendola, se si è strippata va a finire
poi
lì.
Poi si posso anche scegliere la tutina, il nome. voglia.
C'è tutto tu, praticamente.
Però è vero, comunque, io credo che comunque abbiamo sdoganato un po' di informazioni che magari prima si conoscevano un po' meno. Il fatto che l'impatto estetico è assolutamente importante per questo tipo di disciplina, perché comunque in effetti se voi pensate tutti...
e lì c'è Lele, per me c'è, cioè, a questo punto ce l'ho.
Però
se
voi pensate a tutti comunque i lottatori che ci sono stati e che ci sono attualmente, hanno un'identità e una fisicità ben definita. Cioè Big Show, il grande Big Show, non aveva un fisico incredibile, ma era grosso. Cioè lui era la sua mano era grossa come il mio torace.
L'impatto è importante.
Cioè, ok, quindi c'era Andrea De Giant, il gigante, è uguale. Cioè lui era una montagna di muscoli, si muoveva pochissimo, ma quando ti prendeva era finita. C'era come se ti veniva addosso la montagna. Capito? Cioè,
vuoi sapere una chicca su Andrea De Giant?
Assolutamente.
Lo scorso ottobre, il 12 ottobre, abbiamo avuto l'onore di ospitare Nicola Priore, che è stato uno dei primissimi allenatori di Andre The Giant.
Oh,
è un lottatore italiano del famosissimo Catch, quindi quando il wrestling era ancora in fase embrionale. Che è venuto dalla Francia, è venuto dalla Francia e l'abbiamo nominato campione ad honorem della federazione.
Grande.
Perché è stato veramente. Parlare con lui è stato veramente come parlare con un libro di storia vivente.
Che bello, cavoli. Sì. Che bello, porca miseria. Sai che quasi quasi sto pensando che ci porto mio padre. Perché secondo me ci divertiamo un casino a vedere cioè ricordandoci poi i nostri tempi, no? Deve essere una cosa molto bella.
Ci sta, è vero.
In federazione in quanti siete?
Lottatori o
lottatori,
membri?
Lottatori.
Ok, lottatori saremmo una ventina adesso.
Ok,
circa.
Sì. Ok.
Perché tieni conto che è come una cosa, come se fosse un corso di qualsiasi altro sport,
Ok.
E pian piano nascono i lottatori.
E le dice qualche nome?
Allora, beh, magari potete conoscere Andres Diamond, non so se l'avete mai sentito,
no.
Commentava wrestling su Sky Sport, è stato anche in radio su altre radio.
Sicuramente l'avrò sentito, sicuramente,
sì.
100%.
Poi abbiamo, vi dico qualche nome, Jay Kronos, che è un colosso equal Big Show, uguale.
Urca.
Sì.
Okay.
Poi abbiamo Gabriel Grip, che è la tenaglia umana, ed è un ragazzo che viene dal grappling, ma se tu lo guardi in faccia ha lo sguardo di un serial killer. Poi abbiamo il lottatore mascherato, che è Ricky Eagle.
Ok.
E abbiamo...
Mascherato, cioè tipo?
Mascherato, tipo Rey Mysterio.
Ok, perfetto.
Abbiamo Lucker, che è Mario Soft.
Ok.
E, questa l'hai capita. E ne ho tantissimi, potrei andare avanti all'infinito. Abbiamo The Enter Trainer, quindi colui che intrattiene ti allena, quindi un misto tra personal trainer e intrattenitore. Abbiamo Steve McKee, quindi vedi che ci sono tante, c'è una varietà di nomi, certo, che è pazzesca. Poi abbiamo anche Alberto Borghi, che è, diciamo, il classico festaiolo meneghino, okay. E il conte.
Ma quindi comunque la struttura del personaggio avviene in team?
Sì, allora, okay. Noi per fortuna, nonostante magari siamo nati come una cosa dilettantistica, ci siamo sempre dati come vanto il fatto che, come vanto ci siamo sempre dati un imprinting aziendale.
Okay.
Quindi una suddivisione degli ruoli ben definita. C'è chi allena, c'è chi segue i social media, c'è chi fa la gestione della dirigenza, eccetera, eccetera.
Strutturati.
E c'è anche il team creativo. Il team creativo è quello che decide le storie, è quello che decide i personaggi, è quello che decide come vendere il biglietto.
Okay?
Grande. E poi dentro il team creativo c'è il booking team, che è un gruppo di persone che proprio scrive quello che succede ad ogni evento. Oh, scrive come si evolve una storia. Diciamo che chi è nel creativo ha un potere dove può dire: guarda, io ho questa idea, sviluppiamola in questi 4 spettacoli e arriviamo ad una storia. Ok? Quindi, perché non tocchi soltanto, come creativo non tocchi soltanto cosa succede sul ring, tocchi anche il nome del wrestler,
certo,
il costume,
certo.
Quando guardi lei, non è quello che fa il booking team, non è quello che buca lo show di wrestling che decide, è quello che è nel creativo, che la vede e dice: ma sai che tu sei un po' selvaggia, con quel capello riccio, quello sguardo un po' sexy, perché non fai la giaguara, tipo la panterona del mercante in fiera, però sexy e accattivante. E poi quello del booking team ti dice: sì, ho un'idea, facciamo che tu debutti con questo personaggio a questo show, debutti come buona perché hai un buon appeal, e poi che ne so, magari tra 2 anni diventi cattiva, ma costruiamo una storia. Bella. Prima ti facciamo amare fino alla morte e poi
fai il tournil,
ti giri cattivo. Che è un po' quello che...
Tu adesso... sei cattivo?
No, io sono buono.
Ah,
sono
tutti buoni.
Però, allora, ti dico, dipende anche dalle federazioni in cui vai, dove ti chiamano. Se vai all'estero, 99 su 100 ti fanno fare il cattivo.
Veramente?
Perché, ma parti facile, perché sei l'italiano, pizza, mafia, mandolino, queste cose qua. E a Barcellona, ad esempio, l'organizzatore mi fa: mi raccomando, ti devi fare odiare. Allora
per
io
quello
sono...
guardavi i video per imparare a fare il cattivo.
Esatto, io sono uscito con la maglietta dell'Italia e già la gente, in una fiera messicana, immaginati. E tra l'altro dei miei amici invece con la bandiera messicana, che in realtà era una bandiera italiana con una calamita del logo del Messico al centro, che strappano dal centro il logo del Messico, lo calpestano e sventolano la bandiera italiana. Io ti dico soltanto che arrivo in cima al paletto, al centro della piazza con quasi 5.000 persone, tolgo la maglietta dell'Italia, a Barcellona ho sotto la maglietta del Real Madrid.
Grande!
Iniziano a volare i bicchieri, bicchieri, pizzette, insulti, qualsiasi cosa. Lì non mi bastava più fare niente, non potevo fare nient'altro perché ero sommerso da fischi. Sono stati tipo 9 minuti, non sto scherzando, prima di picchiarci io e il mio avversario, ad ascoltare il pubblico che mi urlava bulero, tipo, o culero, comunque... Una roba che sembra tipo,
certo,
il classico questa cosa qua.
Che emozione però che deve essere.
Divertentissimo.
Ma anche che capacità comunque di tenere il sangue freddo e sapere che comunque stai recitando una parte e che te ne diranno di tutti i colori e tu comunque non devi reagire perché il tuo personaggio deve fare quello, no? Quindi anche quando tu poi esci dal personaggio, tu esci dal personaggio, ma la gente forse non lo sa.
Sì, ragazzi. Quello è difficile.
E questo è uno degli aspetti che bisogna assolutamente considerare in questo tipo di...
Ma scusate, l'ansia da prestazione da palco?
Io poi...
Perché
perché poi c'è tutta la preparazione, quindi tu arrivi... ti devi truccare, ti devi preparare e poi man mano si avvicina sempre di più il momento, quindi tutto il tempo lo passo a pensare ora devo uscire. Io ho avuto un sacco di attacchi di panico prima di entrare,
credo,
ma è proprio una cosa mia. Poi quando ci sono tantissime persone ancora,
appunto,
di
comunque con tutta quella gente,
tutta quella gente che sente il tuo nome e tutti
e magari ti grida pure contro,
però sai cos'è, è un'ottima terapia.
No, sicuramente comunque, a livello personale
costringerti ad uscire comunque aiuta tantissimo.
I can read your mind. having the time of her life. There in her glittering prime, the lights refract, sequined stars offer silhouette every night. I can show you lies. Cause I'm a real tough kid, I can handle it. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, and smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. Cause I can do it with a broken heart. I'm so depressed, I act like it's my birthday every day.
Peccato, ma siamo già arrivati alla fine.
È volata, troppo interessante.
Cioè, no, veramente troppo interessante. Assolutamente, assolutamente vi rivolgiamo qui,
certo,
ancora.
Perché,
cioè, e poi soprattutto, allora, per i nostri amici ascoltatori, quali sono le vostre prossime date, dove vi possono trovare? Perché questo è fondamentale.
Ok, sì. La data più importante è il 7 dicembre a Pero, palazzetto dello sport di Papa Giovanni XXIII. Basta cercare Milano Wrestling.
Io me lo segno.
Rissa reale, 30 uomini, un solo vincitore. Ogni 90 secondi entra un partecipante. L'unico modo per vincere è gettare il tuo avversario oltre la terza corda e deve toccare terra con entrambi i piedi.
Oh, bellissimo. Nino, parti con la sigla perché veramente, cioè, compri i biglietti, dai, compri i biglietti.
Sto scrivendo.
Parti, cioè, perché dobbiamo andarci. Signori e signori, sono stati ospiti oggi al Wazzalane Sunday Night Matt Disaster e Jungle Julie. Turn my corner towards the cold, this old city. Allora, io ho un'idea, ragazzi.
Ho paura.
Cioè, adesso parlo anche con Matt e con Julie. Anche io e il Nino vogliamo entrare a far parte del mondo del wrestling. Vogliamo fare un tag team.
Ok.
E ci vogliamo chiamare Kraken. Signori e signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 con Wazzanane, dalle 21 alle 22 con Wazzanane Sunday Night. Mi raccomando, per tutta la domenica, anzi no, per tutta la settimana, guardate il wrestling, soprattutto quello di Milano, perché ne vale assolutamente la pena. Io i biglietti li compro, fatelo anche voi. Ciao belli.